della prima giornata viene trattato il tema dei principi della fisica aristotelica, con la relativa discussione e confutazione dell'analisi fatta. Durante la prima discussione vengono trattati i principi del moto rettilineo uniforme e circolare. Successivamente, Salviati espone la tesi di Galilei sul moto dei gravi. La discussione si sposta su tematiche differenti, in particolare i problemi astronomici tra cui le fasi lunari. Infine, discutono degli argomenti legati all'ottica e alle relazioni presenti tra intelligenza divina e umana. In particolare, nel dialogo che segue, i personaggi hanno pareri contrastanti. Simplicio sostiene le idee aristotelico-tolemaiche ed è scettico nei confronti delle innovative idee di Copernico. Invece, Sagredo e Salviati sostengono tesi copernicane.
Io non posso ascoltare senza provare stupore e fastidio per la mia intelligenza. Sentire attribuire per gran nobiltà e perfezione ai corpi naturali ed integranti dell'universo questo essere impassibile, immutabile, inalterabile, e dall'incontro stimar grande imperfezione l'essere alterabile, generabile e mutabile. Io per me reputo la Terra nobilissima ed ammirabile per le tante e sì diverse alterazioni, mutazioni, generazioni che lei incessabilmente si producono. E quando senza essere soggetta ad alcuna mutazione ella fosse un deserto sabbioso o una massa di diaspro, o che al tempo del diluvio, essendosi ghiacciate le acque che la coprivano, fosse diventata un globo immenso di cristallo, dove mai non nascesse, né si alterasse o si mutasse nessuna cosa. Io la stimerei un corpaccio inutile al mondo, pieno di ozio e, per dirla in breve, superfluo, e come se non fosse in natura, e individuerei quella stessa differenza che c'è tra l'animale vivo e il morto. Ed il medesimo dico della Luna, di Giove e di tutti gli altri corpi celesti. E qual maggior sciocchezza si può immaginare di quella che chiama cose preziose le gemme, l'argento e l'oro e di poco valore la terra e il fango? Com'è possibile che costoro non capiscano che anche se la terra fosse povera di questi materiali preziosi, non sarebbe principe alcuno che volentieri non spenderebbe una somma di denari e di rubini e 4 carrate d'oro per aver solamente tanta terra quanta bastasse per piantare in un piccolo vaso un gelsomino, o seminarvi un arancio della Cina per vederlo nascere, crescere e produrre fronde così belle, fiori così odorosi e frutti così saporiti. Sono dunque la penuria e l'abbondanza di beni ciò che ne determinano il valore o il deprezzamento del bene stesso per il volgo?
Egli poi lo stimerà come diamante bellissimo perché era somigliante all'acqua pura, sebbene non lo scambierebbe nemmeno con 10 botti d'acqua. Questa gente, che esalta tanto l'incorruttibilità e l'inalterabilità, credo che si riduca a dire queste cose per il desiderio che hanno di campare ancora per lungo tempo e per il loro terrore della morte, senza però ricordarsi che se l'uomo fosse immortale non gli toccherebbe nascere. Costoro si meriterebbero di essere tramutati in statue da medusa per divenire più perfetti di quel che sono.
E forse anche una tale metamorfosi non sarebbe sufficiente per loro se non producesse qualche vantaggio, perché io credo che sia meglio non pensare piuttosto che pensare al rovescio.
Non v'è alcun dubbio che la Terra sarebbe molto più perfetta essendo, come è, alterabile e mutabile, rispetto ad essere una massa di pietra, anche nel caso fosse un diamante durissimo ed inalterabile. Ma queste condizioni che nobilitano la terra renderebbero i corpi celesti più imperfetti, poiché in questi ultimi simili qualità sarebbero superflue, essendo che sono stati creati all'unico scopo di essere utili alla terra e agli uomini. Non hanno bisogno, per conseguire il loro scopo, che del moto e della luce.
Dunque la natura ha prodotto e diretto tanti vastissimi, perfettissimi, nobilissimi, impassibili, immortali e bellissimi corpi celesti solo al servizio della mortale terra? Al servizio di ciò che voi chiamate la feccia del mondo? E a quale scopo creare corpi celesti impassibili per servire un mondo che cambia? Se non fosse per servire la terra, i corpi celesti sarebbero totalmente inutili, visto che non si influenzano in alcun modo tra di loro, poiché essi sono immutabili. Perché se, ad esempio, la Luna è imperturbabile, che effetto volete che abbiano il Sole o le stelle su di lei? Sicuramente un effetto minore di chi col pensiero vuole sciogliere una gran quantità di oro. Mi sembra, se affermiamo che i corpi celesti cerchino di mantenere le diverse forme di vita e di modificare la Terra, sia necessario che anch'essi siano mutevoli. Se non fosse così, non mi spiegherei l'influsso che il Sole o la Luna hanno sulla Terra, per assicurare che nascano e possano vivere le diverse forme di vita, se non con il paragone di far sposare una donna e una statua e aspettarsi da loro dei figli.
La mutazione e l'alterazione non coinvolgono l'intero globo, il quale, considerato come un tutto uno, non è meno eterno che la Luna o il Sole, ma si può corrompere e modificare nelle sue parti esterne. È vero anche che in esse la nascita e la modificazione sono infinite e cicliche, e come tali presuppongono interventi celesti eterni. Si deduce quindi che i corpi siano eterni.
Il tuo ragionamento ha senso, ma la corruttibilità della superficie non reca danni all'eternità della Terra, ma gli reca ornamento. Voi non potete, ma dovete, ammettere alterazioni uguali nelle parti esterne del globo, senza negargli la possibilità di operare, anzi accrescendole, così che la Terra agisca su di essa e gli altri corpi celesti e viceversa.
Questo non può essere, perché le generazioni e mutazioni, se si verificassero, per esempio, nella Luna, sarebbero prive d'effetto sulla Terra, e la natura non fa mai nulla in vano.
E perché sarebbero tutte vane?
Chiaramente vediamo e tocchiamo con mano che tutte le cose che ci sono sulla Terra sono destinate all'utilizzo dell'uomo, mediatamente o immediatamente. Per gli uomini nascono i cavalli, per loro la Terra produce il fieno, le nuvole lo innalzano, per nutrire gli uomini nascono le erbe, le piante, i frutti, gli animali, gli uccelli, i pesci, ed insomma. E dunque, se procederemo ad esaminare con attenzione, per comprendere la ragione di queste cose, scopriremo che il fine per cui sono state create è per gli uomini. Ora, di quale utilità sarebbero agli uomini le cose di altri pianeti o sulla Luna? Se pensate che sulla Luna ci siano uomini che godono dei suoi frutti, siete blasfemi.
Sulla Luna o su un altro pianeta ci siano erbe, piante, o animali simili ai nostri, o vi si generino piogge, venti, tuoni, come intorno alla Terra, io non lo so, e non lo credo. E credo ancor meno che ci siano degli uomini. Ma non ritengo che non sia ammesso che non vi si generino cose simili alle nostre. Deve quindi, per necessità, concludere che nessuna alterazione vi si faccia, né ci possono essere altre cose che cambiano, si generano e si dissolvono. Non solamente diverse dalle nostre, ma lontanissime dalla nostra immaginazione, e per noi del tutto inimmaginabili. E così come io sono sicuro che chiunque è nato e vissuto selvaggiamente, al di fuori della città, nella foresta, tra fiere ed uccelli, non avendo alcuna conoscenza delle proprietà naturali, non gli potrebbe mai capitare di immaginare, anche per caso, che esista un altro pianeta oltre la Terra, pieno di animali che privi di gambe e ali, riescano a correre, non solo sulla superficie come le fiere sulla Terra, ma anche all'interno del pianeta, fermandosi e rimanendo immobili ovunque vogliano, cosa impossibile anche ai volatili. E che qui su questo pianeta abitino uomini che, costruendo palazzi e città, sono anche comodi nel viaggiare, e senza nessuna fatica si spostano sulle navi e flotte in un'altra città, insieme a tutta la famiglia. Così la penso io. Per quanto un tale abbia un'estrema e penetrante immaginazione, non si potrebbe mai immaginare i pesci, l'oceano, le navi, le flotte e le armate di mare senza averli mai visti. A maggior ragione non potrebbero mai ipotizzarli sulla Luna, che è molto lontana da noi e forse molto diversa dalla Terra, ci siano somiglianze e azioni non solo lontane, ma del tutto fuori dalla nostra immaginazione.
In questo audiodrama Emanuele Beri ha interpretato Sagredo, Michele Vassena ha interpretato Simplicio, Chiara Lazzari ha interpretato Salviati e Benedetta Castagna ha narrato e montato l'audiodrama.